Un saluto a tutti quanti gli ascoltatori di Radio Città Aperta, sono Valentino De Luca e questo è Press Corner, notizie a piede libero. Leggiamo e commentiamo insieme articoli di approfondimento apparsi su quotidiani, periodici, blog, siti specializzati su tutti i temi di interesse del momento. Quest'oggi vi voglio parlare dello sciopero Amazon, insomma uno sciopero che per quanto riguarda il mondo delle proteste sindacali, delle proteste in generale dei lavoratori, sinceramente ha degli elementi di novità perché si va ad attuare in un campo, quello della logistica, che è un forte terreno di scontro, forse uno degli ultimi rimasti. I lavoratori della logistica insomma sono molto agguerriti, anche perché spesso e volentieri sono extracomunitari che insieme agli italiani, ai lavoratori italiani, insomma hanno fatto proteste anche negli scorsi anni molto molto dure, ma perché dure sono le condizioni dei lavoratori della logistica, con turni massacranti e paghe che sono, rispetto al lavoro che viene richiesto, ben al di sotto della media nazionale. E finalmente anche la protesta è arrivata nel tempio di Amazon, intaccando la multinazionale di Bezos, che fino allo sciopero appunto di ieri sembrava essere immune da qualsiasi tipo di protesta, non critica, perché di critiche in questi anni al sistema Amazon ne sono piovute da tante parti, da diverse parti, ma quello di Bezos è un vero e proprio impero economico, pari a, insomma, leggevo nelle scorse settimane, al PIL di diversi stati, piccoli stati magari, però di diversi stati tra Africa ed Asia. E adesso proviamo dunque a ricostruire un po' che cosa è successo, da dove parte questo sciopero, i motivi di questo sciopero e come è andata. Per ricostruire quanto è successo, mi sono basato sulla testimonianza di Micromega, micromega.net. Provateci voi a consegnare 150 pacchi in un giorno, il racconto dei lavoratori Amazon in sciopero, a firma di Valerio Nicolosi. Tra l'altro, a corredo di questo articolo c'è un interessante video, insomma, tanto su radiocittaaperta.it. Press Corner lo trovate in home page. Nel Press Corner di oggi do le indicazioni, come ogni giorno, degli articoli che leggiamo, e appunto troverete dunque il link a questo articolo. Cliccandoci sopra vi apparirà il video delle testimonianze dei lavoratori appunto davanti alla sede di Amazon. La multinazionale di Bezos ha deciso di rompere il tavolo di trattativa per il rinnovo del contratto nazionale ed è esplosa la protesta, la voce dei dipendenti in sciopero fuori dal sito di Pomezia. Quindi siamo alle porte di Roma. Un pacco ogni 3 minuti, a volte anche meno, perché l'algoritmo calcola come vicine delle consegne a piedi, ma nella realtà non è così. Racconta Michele, corriere di Amazon. Per i clienti di Amazon è un sistema perfetto. Basta un click e in 24 ore il libro, lo smartphone o la nuova plafoniera bussa a casa. Il problema è quello che c'è dietro, a partire da chi lavora in magazzino. Le tutele e la difesa dei diritti dovrebbero partire da lì, aggiunge Michele. Come in una moderna catena di montaggio, il pacco viene spostato da magazzino a magazzino, imballato, pesato, inserito in una delle migliaia di rotte che ogni giorno i corrieri percorrono e infine arriva a destinazione. Da quando è iniziata la pandemia non ci siamo mai fermati, nemmeno durante il primo lockdown, quando tutti erano a casa e ci avevano promesso che avremmo consegnato solamente i beni di prima necessità, dice Emanuele, anche lui corriere della multinazionale di Jeff Bezos. I carichi di lavoro a marzo e aprile del 2020 sono aumentati notevolmente. I corrieri sono arrivati a consegnare anche 170 pacchi in un giorno, come fosse sempre la vigilia di Natale. Invece le persone stavano a casa e ordinavano compulsivamente qualsiasi cosa, aggiunge Emanuele. L'app installata sullo smartphone di servizio controlla le rotte dei corrieri e in tempo reale aggiorna i dispatcher, che sono gli addetti al controllo delle rotte. Cioè praticamente Amazon funziona che c'è il corriere che tutti quanti conoscete, quello che sta su strada e guida il camion e fisicamente lo deve parcheggiare e fare delle consegne. E tra l'altro adesso continuando a leggere questo articolo scoprirete come, per dare l'impressione al lavoratore che si lavori di meno, hanno raggruppato le fermate in maniera tale che nel turno di lavoro risultino, non so, 100 fermate al posto che 130, ma in realtà i pacchi da consegnare sono esattamente gli stessi, quindi in realtà i viaggi sono quelli. E sarà solo modificato l'algoritmo. Questi dispatcher, stavo dicendo, controllano praticamente le rotte che fanno in tempo reale, usando diciamo il GPS, i corrieri, e quindi se ci sono dei ritardi nella tabella di marcia, ma ritardi parliamo anche di minuti, li chiamano e praticamente gli dicono dove stai, che stai facendo, che stai combinando, e fanno da, come dire, incalzano il lavoratore a lavorare di più e meglio. Sembra un racconto distopico, continua Micromega, e invece è la realtà lavorativa di decine di migliaia di persone, un misto tra tempi moderni, The Truman Show e Matrix, raccontato benissimo da un altro film, Sorry We Missed You di Ken Loach, che io personalmente consiglio vivamente agli ascoltatori di Radio Città Aperta, se ve lo siete perso, di vederlo, perché racconta veramente esattamente ciò che vi sto leggendo. Nelle ultime settimane c'era stata una piccola flessione del lavoro, ma da quando il Lazio è tornato a essere zona rossa siamo di nuovo a 140-150 pacchi al giorno, prosegue Emanuele, che aggiunge: ora però la nuova app ti dice che hai meno stop perché raggruppa più consegne in un'unica fermata. Lavorano sulla psicologia del lavoratore, che vede solo 100 stop, ma alla fine i pacchi sono comunque 140. E questo è esattamente quello che vi spiegavo prima. Cambiando l'algoritmo, ci sono meno fermate durante il proprio orario di lavoro, quindi ci sono ad esempio 100 fermate invece che 140, ma in realtà i beni da consegnare, e quindi fisicamente le consegne, sono esattamente le stesse. Quindi si lavora sulla psicologia, dice: ah, oh, che bello, c'ho meno fermate, lavorerò meno, ma in realtà non è vero, perché le consegne sono sempre le stesse. La multinazionale di Bezos ha deciso di rompere il tavolo di trattativa per il rinnovo del contratto nazionale di secondo livello, proponendo una piattaforma già bocciata a livello regionale nel Lazio lo scorso novembre. Così, per la prima volta, il 22 marzo è stato indetto uno sciopero di 24 ore da Filt CGIL, Fit CISL e Will Trasporti, che ha visto l'adesione anche di USB, da anni promotrici di lotte sindacali nella logistica. Amazon propone di inserire la domenica e i festivi obbligatori, inserendoli tra i giorni normali della turnazione. Non vuole pagare i primi 3 giorni di malattia e di assumere a tempo determinato o interinale fino al 50% del personale di ogni magazzino. Racconta così Massimo Pedretti della USB Logistica durante il presidio fuori il magazzino di Pomezia, a sud di Roma. Hanno un'idea ottocentesca del lavoro, con queste proposte porteranno sempre più precarietà in questo settore. L'azienda ha avuto un incremento di fatturato di circa il 30% nell'ultimo anno ed è stato possibile solo grazie ai sacrifici dei lavoratori, che in compenso non hanno visto né un aumento di salario né maggiori tutele. E questa è la storia dei lavoratori della logistica, e insomma uno dei settori, assieme a quello dell'agricoltura, devo dire, in Italia, per quanto riguarda il mondo del lavoro, più vivi e più combattivi, che cerca di mantenere sempre alta l'attenzione su di sé, poche volte ci riesce, perché i grandi giornali, i grandi media sono, diciamo, abbastanza sordi per quanto riguarda questo settore. Devo dire che questo sciopero è stato abbastanza raccontato, perché ha creato scalpore, ma solamente perché Amazon ci riguarda tutti, perché chi più chi meno abbiamo tutti comprato da Amazon, o comunque è una realtà che conosciamo. Quindi ovviamente uno sciopero che cerca di sfidare la multinazionale, diktat della multinazionale e di questo impero economico, crea scalpore. Però insomma ci sono tante battaglie che i lavoratori della logistica, soprattutto nel nord-est, in Emilia-Romagna, tra Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, portano avanti. Tante battaglie che i lavoratori dell'agricoltura, soprattutto nel sud, portano avanti. Sono dei settori molto vitali dal punto di vista della, diciamo, anche coscienza del lavoratore, proprio perché però sottoposti a controlli più serrati da parte del padronato. E insomma, però bisognerebbe che quello che una volta venivano chiamati i colletti bianchi, adesso magari sono i lavoratori anche nel campo artistico, nel campo diciamo tecnologico, nel campo digitale, insomma, prendano un po' esempio. Purtroppo da soli non si va da nessuna parte. Cambiamo completamente argomento e ormai siamo giunti alle battute finali di una realtà romana. Ve ne parlo solamente perché questa realtà è paradigma, o insomma è proprio è quasi un esempio di come stanno andando le cose in Italia. Silvano Agosti: bisogna salvare l'esperienza dell'azzurro Scipioni, su ilmanifesto.it, articolo a firma di Giovanna Branca. Lo sapete, insomma, anche se non siete di Roma sapete magari che sto parlando, perché sono state dedicate anche trasmissioni o approfondimenti, certo sempre alle 2 di notte su Rai 3 o o da piattaforme diciamo digitali, dove te le devi andare a cercare. Però insomma un po' di luce è stato cercato di dare, un po' di risalto a questa esperienza. Piccola sala cinematografica aperta nel 1982, stiamo parlando vicino Piazza Risorgimento a Roma, in via degli Scipioni. E Silvano Agosti, regista sperimentale, geniale, lo prese da un monsignore 40 anni fa, questa sala, dove trasmetteva solamente capolavori, circa 300 giorni l'anno. Si entrava attraverso un'offerta libera, ci si sedeva, c'erano due sale, mi pare la sala Chaplin e la sala Lumière, quindi si potevano scegliere addirittura tra due programmazioni diverse, e ti potevi godere il tuo film pagando magari, non so, 2 euro di offerta, 5 euro, quello che era. E viene il lockdown, ovviamente Agosti non ce la fa più a pagare l'affitto, e diciamo una sala, quei metri quadri al centro di Roma, ripeto, a pochi metri dal Vaticano alla fine, ovviamente nella Roma del 2021 fa gola agli diciamo imprenditori immobiliari, che non lasciano scampo al regista, e praticamente la società gli dice: prendi le pizze, delle pellicole, prendi le videocassette, belle le poltroncine, bello tutto, però questa qua ci faremo, non so adesso, non so nemmeno chissà che cosa ci verrà fuori, insomma, ma sicuramente non un polo culturale, questo è poco ma sicuro, perché nella Roma del 2020 non esiste spazio per un polo culturale, per la cultura, e quindi Silvano Agosti, a 83 anni, se ne deve andare da là. Per fortuna è combattivo e dice: apriremo la sala da qualche altra parte. Mm-hmm. Tutti quelli che amano l'azzurro Scipione devono fare in modo che questa esperienza non si interrompa, dice Silvano Agosti, regista e fondatore della storica Sala Romana nel quartiere Prati, nata nel 1982, che ha chiuso definitivamente le saracinesche pochi giorni fa con un funerale laico in cui Agosti ha distribuito i suoi libri e DVD agli amanti del cinema, passati a salutare l'azzurro Scipione. Quando raggiungiamo Agosti al telefono, stanno proprio per venire a portare via le poltroncine blu che lo scorso dicembre aveva messo in vendita su un post su Facebook, dove aveva anche lanciato un appello contro la chiusura dello storico locale in via degli Scipioni. A quell'appello aveva risposto l'assessore alla cultura e vice sindaco Luca Bergamo. Aveva ottenuto che il comune pagasse l'affitto, racconta Agosti, ma poi il giorno dopo lui non c'era più. La sindaca Raggi, lo ricorderete tutti quanti, lo ha infatti sostituito lo scorso gennaio con Lorenza Fruci. Se durante il lockdown della scorsa primavera e la prima chiusura dei luoghi della cultura gli affitti erano stati sospesi e l'azzurro Scipione era stato sostenuto anche con un crowdfunding, con il DPCM del 24 ottobre Agosti ha dovuto continuare, nonostante tutto, a pagare l'affitto dei locali. Per legge bisognava comunque pagare, ma sono 9 mesi che è proibito proiettare, quindi devo pagare senza incassare neanche un euro. Cos'è questo se non una specie di omicidio economico? E l'aiuto non è arrivato neanche dai ristori. Siamo un'associazione culturale e non abbiamo tutti i dati burocratici necessari per poter ricevere ristori, ad esempio quelli sui biglietti cartacei, perché non ne avevamo, andavamo infatti a offerta. Ma non per questo Silvano Agosti ha intenzione di abbandonare il progetto culturale che per 40 anni è stato portato avanti nelle sale Chaplin e Lumière. Aspetto con ansia che dal comune o anche qualche altra figura mi offrano un altro posto qui a Prati. Ma speriamo, io sinceramente dal comune, da questo comune, non vedo questo tipo di sensibilità. Spero di sbagliarmi. Non capisco perché si debba negare agli abitanti del quartiere l'attività culturale alla quale in tanti sono fedeli da anni. Serve qualcuno, continua, che sappia quante decine di locali sono abbandonati e vuoti. Solo qui vicino a me ci sono 3 caserme chiuse, sigillate da 30 anni. Potevano essere attrezzate come luoghi di intrattenimento o per somministrare i vaccini, e invece non succede niente. L'anno prossimo l'azzurro Scipione avrebbe festeggiato i suoi 40 anni. La sua storia comincia nell'82, all'indomani della presentazione in concorso alla Mostra di Venezia del Pianeta Azzurro di Franco Piavoli, prodotto dallo stesso Agosti e che nessuno voleva proiettare. Lo farà per mesi il neonato azzurro Scipione, che da quel film e dalla via in cui si trova prende il suo nome. Da allora, in cartellone, c'è sempre stato il cinema d'autore, da quello più recente ai classici del passato, che in tanti hanno potuto vedere sul grande schermo proprio grazie alla Sala Romana. Un'idea che mi ha premiato, osserva Agosti, perché poi negli anni le persone sono rimaste fedeli alle idee che propongo. Contro la chiusura dell'azzurro Scipione si sono levate in queste settimane molte voci, dall'ANAC a Rifondazione Comunista, con un jacuzzi rivolto alle istituzioni. E lo stesso Agosti osserva che la frase più ripetuta è stata «Che peccato!», ma nessuno dentro il comune ha sostenuto l'importanza di intervenire. C'è qualcosa di cinico e involontariamente crudele nel fatto che tutti dicano che è un peccato e nessuno faccia nulla. Così come è crudele, aggiunge, dover smontare pezzo per pezzo tutto quello che ho portato e costruito in questi anni con infinito amore e doverlo distruggere io stesso. E sperando che presto l'azzurro Scipione trovi nuova vita, se non nei locali di via degli Scipioni, almeno da qualche altra parte, per raccontarvi di come sta andando la Roma, ecco perché sono scettico purtroppo dell'appello di Agosti. Io spero ovviamente che, come dire, trovi una sponda nel comune di Roma, ma insomma sono, da questo punto di vista sono abbastanza scettico. Perché parallelamente Repubblica Roma ci dice che Roma, tavolini di Babingtons in Piazza di Spagna, via libera dal Consiglio di Stato. I giudici hanno bloccato il provvedimento con cui Roma Capitale ha negato alla società di poter utilizzare spazi maggiori alla luce delle esigenze dettate dall'emergenza del coronavirus. E quindi via libera a tavoli e sedie in Piazza di Spagna per la storica sala da tè Babington's. Il Consiglio di Stato ha accolto la richiesta avanzata dalla società che gestisce il locale, fondato nel 1893 da Anna Maria Babington, e bloccato il provvedimento con cui Roma Capitale ha negato alla stessa società di poter utilizzare spazi maggiori alla luce delle esigenze dell'emergenza coronavirus. E quindi, insomma, se andate in Piazza di Spagna, una parte della piazza, una bella parte della piazza, è occupata dai tavolini di Babington's. E niente, quindi parallelamente ecco la Roma che chiude lo spazio, diciamo, di cultura, di cinema di cultura rivolto al quartiere dove si potevano vedere film con un'offerta di 3 euro, 5 euro. E però, insomma, se volete gustare una sala da tè, ovviamente a quanto può costare, o mediamente, quindi una trentina di euro tra il tè e i biscotti. Così, però, di un locale privato, di un privato, potete comodamente sedervi nella cornice di Piazza di Spagna. Quando dico nella cornice, intendo proprio potete sedervi a Piazza di Spagna. Però attenti a non sedervi un po' più in là sulle scale, perché sulle scale c'è la multa e addirittura vi possono anche dare il DASPO, non sto scherzando. A Roma, se ti siedi sulle sale, le scale di Piazza di Spagna a parlare con un amico, un'amica, bere una cosa, ti danno il DASPO. C'è la multa, però insomma, se, scendendo gli scalini non abbiate paura, perché alla fine degli scalini trovate i tavolini di un locale, di questo locale privato, di questa sala da tè privata che sta a Piazza di Spagna, e per 20, 30, 40 euro potete gustarvi una tazza di tè. Press Corner finisce qui, l'appuntamento è per domani alle ore 10, un saluto da parte di Valentino De Luca e mi raccomando, rimanete sempre in ascolto dei programmi di Radio Città Aperta e di tutto il circuito Gemini Network.